Ecco, ora come avevo preannunciato, sono davvero lieto di poter dare la parola al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, il dottor Carmine Antonio Esposito. Approfitto di questi secondi mentre il presidente si avvicina al palco per prendere la parola, per dirgli che noi appunto siamo onorati di questa presenza e del dialogo che ci viene insomma, dall'arricchimento che ci viene da questo dialogo. Anche oggi gli iscritti di questa associazione hanno potuto provare dei momenti intensi di emozione, probabilmente anche gli ascoltatori di Radio Radicale che hanno mandato in diretta i lavori insomma, che abbiamo tenuto qua, perché ci sono stati familiari di detenuti che sono venuti a raccontare delle situazioni di abbandono sanitario, di trattamenti inumani e degradanti. Quindi io mi sono fatto carico cioè non voglio metterla in difficoltà, volevo solo informarla di un dibattito che c'è stato, c'è anche qua la madre di Federico Perna, insomma, quindi io veramente sono felice che lei appunto possa accrescere la conoscenza che abbiamo avuto e hanno avuto anche i cittadini italiani del dibattito che c'è stato qua. Grazie.
Sì, funziona. Grazie a voi innanzitutto che mi avete invitato. Io non ho ascoltato il dibattito di questa mattina perché sono stato impegnato, anche anzi soltanto ed esclusivamente per motivi di ufficio. Il tema della tutela della legalità è un tema fondamentale per ogni cittadino, ma in modo più specifico per ogni magistrato. Quando si discute di legalità, quando si discute di tutela dei diritti, penso che sia dovere di ogni cittadino in uno Stato democratico ascoltare e dare il suo contributo, perché l'attuazione, la realizzazione dei diritti individuali nasce con la sinergia e con la partecipazione di tutti. Il problema della giustizia non è soltanto problema dei singoli giudici, ma anche problema della collettività. L'accertamento della verità avviene nel processo, nella fase di cognizione, in forma dialettica e dove tutti devono dare un contributo. I testimoni, chi ha visto, chi ha saputo, chi ha conosciuto deve dare il contributo. Il nostro vigente codice processuale penale dice che la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti su una posizione di uguaglianza davanti al giudice terzo ed imparziale. E questo in via generale. Per quanto concerne poi l'esecuzione penale e quindi il mondo penitenziario, la tutela dei diritti dei detenuti, cioè di persone che per la loro situazione si trovano in una situazione di svantaggio, essendo essi stati privati legittimamente della loro libertà personale, indubbiamente assume delle dimensioni ancora più incisive e più responsabili. Responsabilità che grava su tutti, sui giudici della sorveglianza, sull'amministrazione penitenziaria, perché gli edifici penitenziari devono essere specchio di legalità. Gli edifici penitenziari, come tutta la pubblica amministrazione, ce lo insegna, ce lo dice, ce lo impone la nostra Costituzione, devono essere istituzioni trasparenti dove ognuno possa realizzare e vedere attuati i propri diritti e, nell'ipotesi in cui questi diritti non vengono attuati o vengono violati, avere un giudice a cui rivolgersi per la tutela. Detto questo, in via generale, non possiamo nasconderci che la situazione penitenziaria italiana non è delle ideali, non è del tutto conforme ai principi della nostra Costituzione. La nostra Costituzione, forse questo non è stato assimilato bene, nemmeno dall'opinione pubblica. Col 1º gennaio 1948, quando è entrata in vigore questa Costituzione, si è avuta una rivoluzione copernicana in questo campo, nel senso che la pena non ha più una funzione punitiva. Quindi è cambiata la filosofia del codice penale. Il codice penale è rimasto quello, ma la filosofia che deve guidare i giudici e tutti i cittadini è cambiata. La pena, dicevo, non ha più una funzione punitiva, ma una funzione essenzialmente rieducativa, risocializzante. Quindi gli edifici penitenziari non possono chiamarsi come si vuole, ma nella sostanza non sono destinati alla punizione, ma sono destinati alla rieducazione. Quindi potremmo anche dire istituti di rieducazione. La punizione c'è, la pena c'è, la privazione della libertà personale ovviamente è una pena. Ma le modalità non solo non devono essere in contrasto col senso di umanità, e questo ce lo dice non solo la nostra Costituzione, ma ce lo impone anche l'articolo 3 della CEDU, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma devono avere anche una finalità ben definita, che è quella della risocializzazione del condannato. Per quale motivo? Innanzitutto per un dettato costituzionale, ma anche per il motivo di rendere la società più sicura. La rieducazione del condannato contribuisce in modo positivo, in misura incisiva, determinante, alla sicurezza della collettività, perché è ovvio, mi sembra una cosa così semplice che anche banale da parte mia ripeterla o ribadirla in questa sede, se il soggetto condannato, il soggetto che ha commesso un delitto, viene condannato, viene nell'espiazione della pena, riceve e recepisce un messaggio risocializzante, è ovvio che questo appena espiata, questo soggetto non è più pericoloso. Questo si abbassa di molto il rischio della recidiva, la probabilità, l'ipotesi della recidiva, e quindi abbassandosi la recidiva si abbassa il tasso di illegalità e aumenta il livello di sicurezza della collettività. Quindi io non condivido quella impostazione che si dice no, gettiamo la chiave, tolleranza zero, certezza della pena. Tutti questi elementi vogliono avere, questi soggetti vogliono, nei loro slogans puntano alla sicurezza della collettività, mi sembra che abbiano sbagliato strada. La sicurezza della collettività non si ottiene, non si persegue buttando la chiave, si persegue invocando sì la certezza della pena, ma con una precisazione: certezza della pena non in senso matematico, aritmetico, 10 anni, 5 anni ha detto il giudice della cognizione, la sentenza di condanna passata in giudicato, 5 anni, dobbiamo aspettare il calendario, l'orologio, passivamente, poi 5 anni, 10 anni e si va via. No, certezza della pena significa certezza in senso funzionale. La pena deve essere certa non nella quantità, ma nella qualità, cioè nella funzione. Se una pena che con le modalità raggiunge i suoi obiettivi, questa è la pena conforme al dettato costituzionale. Una pena diversa, che sia cioè certa nella quantità ma non nella qualità, non è conforme alla Costituzione. Allora, se la pena deve essere certa nella funzionalità, nella funzione, inevitabilmente deve diventare flessibile, cioè deve adeguarsi all'evoluzione del condannato. Non può dire 5 anni non si discute, no, la pena, se deve tendere a questa certezza funzionale, deve inevitabilmente subire delle modificazioni. Dalla reclusione si può passare alle misure alternative, la semilibertà, l'affidamento in prova al servizio sociale, una riduzione anche quantitativa. Alludo all'articolo 54 della legge penitenziaria, in base al quale la buona condotta del condannato, o meglio la partecipazione del condannato all'opera di risocializzazione, comporta uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi, di modo che l'anno penitenziario, scusatemi l'aggettivo, se le cose vanno bene, non è più di 12 mesi ma è di 9 mesi. Quindi è inevitabile questa flessibilità della pena, perché è funzionale alla rieducazione del condannato, e la rieducazione del condannato è funzionale alla tutela della società. Questo è quello che dice la legge. Nella realtà avviene tutto questo? Non sempre, non sempre. E diciamo le cose come stanno. Oggi c'è un sovraffollamento negli istituti penitenziari che condiziona negativamente l'attuazione di questi principi. Questo è un dato di fatto, è inutile che ce lo nascondiamo, e con questo non diciamo è la colpa di quel soggetto che dirige quell'istituto, di questo e quell'altro, no, è un dato oggettivo. C'è un eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari che oggettivamente, inevitabilmente, condiziona sul piano negativo quelle che sono le possibilità di rieducazione. Io dicevo istituti penitenziari uguale a istituti di rieducazione, ma per ottenere questo all'interno degli istituti penitenziari bisogna attivare iniziative lavorative, corsi professionali di avviamento al lavoro in modo che il condannato acquisisca una capacità lavorativa professionale spendibile poi all'esterno. Ci sono queste iniziative, ma sono molto limitate, non sono, o meglio sono sproporzionate, insufficienti rispetto al numero, all'elevato tasso della popolazione detenuta. Un altro aspetto è la eccessiva presenza dei soggetti sottoposti a custodia cautelare. Eccessiva presenza perché sono persone assistite dalla presunzione di non colpevolezza finché non c'è una sentenza definitiva. E allora forse o senza forse sarebbe opportuno che questi soggetti sottoposti a privazione della libertà personale per esigenze cautelari, ossia prima del passaggio in giudicato della sentenza, siano tenuti in istituti, edifici distinti, diversi. Non si può tenere nello stesso istituto chi è in attesa di giudizio e chi è già stato condannato. Potenziando, diceva la signora, potenziando gli arresti domiciliari, ma senza dubbio. L'obiettivo è di ottenere non uno sfollamento, ma di abbattere questo eccessivo, insostenibile sovraffollamento degli istituti penitenziari. Le vie, i mezzi con cui si può ottenere questo risultato sono molteplici. Non è compito mio, non voglio fare sconfitto. Chiedo scusa. Le dico subito tutto, non ho una capacità di dire tutto, ma mi auguro di toccare i punti fondamentali. Dicevo, le modalità con cui si deve raggiungere o si può raggiungere questo obiettivo, l'abbassamento o la riduzione dell'eccessivo sovraffollamento, sono molteplici. Non è compito mio, non voglio fare sconfinamento di campo, è un compito questo che spetta al Parlamento. Il giudice per definizione deve applicare la legge interpretandola in conformità dei principi costituzionali, e su questo tengo a sottolinearlo. Quindi nell'applicazione della legge tenendo conto dei diritti fondamentali dell'individuo, perché il condannato è come noi, è una persona umana come noi che resta titolare di tutti i diritti fondamentali umani di cui siamo titolari noi. Anzi, se mi consentite, acquista qualche diritto in più. E il diritto fondamentale che gli viene dalla Costituzione è quello di ottenere dallo Stato la rieducazione, con la sua partecipazione, perché nessuna rieducazione si impone coattivamente dall'esterno o si impone dall'esterno. Quindi, esclusa la limitazione della libertà di locomozione che è insita nella reclusione, la persona detenuta ha la stessa dignità di ognuno di noi che vive nella società libera. Per la tutela è in una posizione di uguaglianza nella tutela, nella realizzazione dei diritti fondamentali. Primo di questi diritti fondamentali è il diritto alla salute, che indicava la signora. Il diritto alla salute, e l'articolo 32 della Costituzione dice la salute è il diritto fondamentale di ogni individuo, di ogni cittadino, tutti, senza distinzione. Non ho capito. Esatto, è fondamentale. Se diciamo che la pena non può consistere in trattamenti contrastanti col senso di umanità, è ovvio che l'espiazione della pena che aggravi le condizioni fisiche o metta a repentaglio la vita dell'individuo, della persona detenuta, non è conforme alla Costituzione. E sul piano penitenziario, cioè, lo sapete meglio di me, c'è stata la riforma sul piano della medicina penitenziaria. Le competenze sono passate dallo Stato, dal Ministero della Giustizia, alle ASL, sostanzialmente alle regioni, alle ASL per competenza. e l'obiettivo è che all'interno di ogni istituto penitenziario si realizzi o si attui un servizio, un presidio sanitario per la vita quotidiana, per le esigenze quotidiane, e riservando poi al trasferimento in ospedale, negli ospedali esterni, soltanto delle situazioni cliniche, patologiche che richiedono specifiche accertamenti. Signora, io comprendo il suo stato d'animo, se mi consente, mi inchino davanti al dolore umano che oggi è suo, domani potrebbe essere mio, domani di un'altra persona. Benissimo, questo sono d'accordo, certo. Non deve mai succedere, perché la lesione o l'offesa o la mancata o insufficiente tutela di un diritto fondamentale quale quello della salute nei confronti di un detenuto costituisce il fallimento dello Stato. Questo è il punto. Perciò che non deve mai capitare.
Non possiamo fare un dibattito, cioè scusami.
No, sì, io non ho nulla, così, nessuna difficoltà.
No, però,
il suo stato d'animo
ognuno
è
libero di fare il suo intervento. Grazie.
Io nello specifico, me lo consento, non entro. Come principio generale sono d'accordo e l'ho detto ad alta voce, lo ribadisco, nella vicenda specifica. Col dovuto rispetto al suo stato umano, io non intervengo perché c'è un processo in corso e quindi per una situazione. L'auspicio è che queste situazioni innanzitutto non vengano mai più e che se ci sono, il secondo auspicio che faccio io, se ci sono state delle deficienze, se ci sono state delle responsabilità, che queste responsabilità emergano, perché ognuno di noi nell'adempimento dei compiti istituzionali deve avere un unico obiettivo, quello dell'osservanza della legge e della adempimento dei compiti istituzionali, senza danneggiare nessuno. Questo è l'obiettivo. Adesso, in che modo possiamo ottenere la riduzione del sovraffollamento, che ribadisco e ripeto fino alla noia, è la condizione indispensabile perché si possa iniziare un'efficace opera o attività di rieducazione. Abbiamo detto una molteplicità di vie. Una può essere quella dell'amnistia e dell'indulto, che è stata indicata dal Capo dello Stato. Ma ripeto, è compito del Parlamento, l'amnistia e l'indulto richiede una legge con maggioranza qualificata, non è, cioè una legge, maggioranza qualificata. Ma questo mi sia consentito, non coltiviamo l'illusione che amnistia e indulto risolvono tutti i problemi. Se ci sono, ben vengono amnistia e indulto, ma da solo non sono sufficienti, perché successivamente avremo le stesse difficoltà. Quindi bisogna pensare a modifiche strutturali, anche a modifiche del codice penale, in cui accanto alle due pene tradizionali, alle due sanzioni penali tradizionali, reclusione e multa, arresto ed ammenda, si istituiscono anche nuove sanzioni penali, che possono essere la detenzione domiciliare già inflitta dal giudice della cognizione, senza aspettare il passaggio in giudicato della sentenza, senza aspettare poi l'intervento del tribunale di sorveglianza. Un poco alla volta, dicevamo mutamento, ampliamento delle sanzioni penali, affiancamento accanto alla reclusione anche di sanzioni penali di natura diversa, come la detenzione domiciliare, di natura interdittiva, cioè vietare al soggetto l'esercizio di determinate attività e via di seguito. Poi la fantasia razionale, scusatemi l'abbinamento, la contrapposizione tra aggettivo e sostantivo, la fantasia razionale può inventarsi tante altre soluzioni alternative. Depenalizzazione, senza dubbio, limitazione della custodia cautelare in carcere ai casi estremi e in ogni caso direi in istituti distinti e diversi da quelli destinati a ricevere le persone attinte da condanna definitiva. E non dimentichiamo che la situazione oggi è difficile, ma io, nonostante la difficoltà della situazione attuale, ho una nota di ottimismo, di cauto ottimismo. L'Italia è sotto osservazione da parte della Corte Europea di Strasburgo. Quindi abbiamo avuto, ci è stato dato tempo fino al 29 maggio 2014, quindi siamo qua poco meno, quasi 5-6 mesi, ma non più di tanti, 5-6 mesi volano subito. Quindi dobbiamo muoverci. E devo dire, perché sono leggermente ottimista? Perché sto notando, si nota, penso anche voi state notando, un'attenzione, una maggiore sensibilità, nonostante le difficoltà oggettive, sta nascendo una sensibilità e un'attenzione verso il mondo penitenziario che prima non esisteva. Questa sensibilità viene dal mondo accademico, dagli studiosi, da parte dell'opinione pubblica, da parte dei mezzi di informazione, da parte delle associazioni che vivono nel nostro contesto e anche da parte delle forze politiche. Sia indicativa, indicativo il messaggio che il Capo dello Stato ha inviato al Parlamento. È la Suprema Magistratura italiana che ha posto l'accento su questo tema. E poiché c'è la scadenza di maggio del 2014, io penso che qualcosa si ottiene. Che cosa non lo so, ma sono convinto che non possiamo rimanere inerti, passivi, perché avremo delle conseguenze molto gravi, quantomeno sul piano economico. Io non penso che la classe politica che ci governa, i partiti o gli esponenti che siedono in Parlamento restino insensibili a questa difficoltà. Voglio solo aggiungere che le esigenze, le tematiche, le problematiche penitenziarie fanno parte della nostra società. Il mondo penitenziario non è un mondo staccato dal mondo cosiddetto civile. Sono componenti di un'unica società. Deve nascere una continua osmosi. Noi dobbiamo sentirci parte integrante degli istituti penitenziari. Le persone che stanno all'interno degli istituti penitenziari devono sentirsi parte integrante della nostra società libera e devono tendere costantemente a ritornare in mezzo a noi. Per fare questo c'è bisogno anche di spendere. Dicevo, istituti penitenziari con laboratori professionali, istituti penitenziari con presidi sanitari autosufficienti all'interno, tutto questo richiede spese, investimenti. E qua bisogna che l'opinione pubblica faccia sentire la sua voce, i suoi convincimenti, in modo che le forze politiche che ci rappresentano possano trasformare in norme queste esigenze. E bisogna vincere una convinzione, a mio sommesso avviso, sbagliata, cioè secondo la quale gli investimenti nel mondo penitenziario sono improduttivi. Alcune volte sento dire da persone rispettabili, ma noi abbiamo tante difficoltà economiche, come facciamo ad investire in questo mondo? No, dovete investire soprattutto in questo mondo penitenziario. L'investimento, le spese per il mondo penitenziario, istituzioni di presidi sanitari, assunzioni di psicologi che possono seguire da vicino, evitare i suicidi, operatori professionali che insegnano nuove attività e anche una coscienza civica, civile nostra, di fiducia verso il mondo penitenziario, che diciamo è un po' bassa, la società non ha molta fiducia, è scadente, benissimo, questo è l'aggettivo esatto. E allora bisogna che si faccia questo. E l'investimento, la spesa nel mondo penitenziario è produttiva, produce un bene fondamentale. Quale bene produce? La sicurezza del cittadino. E la sicurezza del cittadino è la premessa indispensabile, essenziale, fondamentale per lo sviluppo di ogni società civile. Quindi se investiamo, se il governo spende, investe in modo intelligente e razionale e noi tutti partecipiamo a questo sforzo, noi abbiamo adempiuto non solo un obbligo costituzionale, non solo un obbligo che ci viene dalla Corte di Strasburgo, non solo un obbligo etico, ma abbiamo fatto anche un servizio sul piano economico per le successive nuove generazioni. Io non voglio illudermi, però dico che il momento è decisivo, siamo ad una svolta, questa è l'occasione buona. Se perdiamo questa occasione i tempi poi diventerebbero più difficili. Grazie.